Charle sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Ben ritrovati amici di Radio Statale, amici di Charle Sportive. Come sentite, manca la nostra voce solita, il nostro caro amico Jacopo Iside, che questa sera non ce l'ha fatta ad essere con noi. Impegni di forza maggiore, diciamo.
Quando hai detto non ce l'ha fatta, ho avuto un attimo di
sbandamento anch'io.
Sì.
No ragazzi, non vi preoccupate, tutti gli aggiornamenti di questa gravità ve li do prima della diretta magari.
Ah, beh, grazie, molto gentile.
Comunque ragazzi, siamo arrivati qui, una nuova puntata, un weekend ricchissimo. Vi ricordiamo che potete commentare con noi in qualunque momento in diretta sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive Radio Statale, sul nostro profilo Twitter @CharleSportive. Ma ora io direi, ragazzi, presentiamo i temi di giornata.
Esatto, partiamo subito dai motori. Qua si è sgasata manetta questo weekend, c'è una remontata di Rossi in MotoGP e un Super Raikkonen in Bahrain.
Parliamo anche di tennis, Djokovic vince il torneo di Monte Carlo e fa un plan nel 2015, mentre in Fed Cup l'Italia supera gli Stati Uniti.
E ovviamente non si può non parlare di calcio, perché c'è stato un derby veramente piccolo della Madonnina tra Inter e Milan, e possibili novità societarie con il Milan che aspetta Mr. B e Tohir che fa tremare i tifosi dell'Inter. Mercoledì poi la Juventus
va a Monte Carlo
per la Champions League. Ma ragazzi, prima di qualunque altra cosa, avevamo promesso una grande intervista, un grande ritorno qui a Charle Sportive, perché tra poco avremo con noi Simone Sabbioni. Giacomo, ha bisogno di presentazioni questo ragazzo?
No, diciamo che è una vecchia gloria, sia... No, una vecchia gloria del nostro programma e una nuova gloria del Not Italiano. Simo?
Pronto?
Tutto bene?
No.
Ragazzi, diamo il benvenuto a Simone Sabbioni che è qui con noi. Ciao Simone.
Ciao Simo.
Ciao Simone.
Ciao a tutti.
Ricordiamo un attimino chi è Simone Sabbioni. Simone Sabbioni, classe 1996, quindi ancora giovanissimo, è una promessa del nuoto italiano a tutti gli effetti della disciplina del dorso. Partiamo dalle ultime notizie che sono belle notevoli, Simo, questa volta. Perché cosa hai pensato di combinare? Hai pensato di combinare un nuovo record di 53,49 nei centro dorso, nei 100 dorso. Quindi hai abbattuto di 3 decimi il tempo limite per la qualifica ai mondiali.
No, è stata una gran cosa. Cioè, sono finiti l'altro ieri, sabato, i campionati italiani assoluti a Riccione, in casa, e sono riuscito a abbassare il record italiano di 3 decimi. Quindi stampando il mio migliore di 7 decimi sotto circa.
E hai battuto.
Sono veramente stracontento.
E hai battuto il limite assoluto di Mirko di Tora.
Esatto, di Tora, l'ho tolto di Tora, che è una gran persona. Cioè, siamo due amici, diciamo. Cioè, comunque abbiamo un bel rapporto sia dentro che fuori dall'acqua.
Però...
E quindi è stato un onore fregarlo a lui, diciamo.
Però bisogna anche ricordare che te non è che hai solamente abbattuto il record dei 100, hai anche vinto i 50 dorso e hai fatto il tuo tempo migliore personale, che è 24,99, e hai abbattuto di un decimo...
No, di un centesimo.
Di un centesimo, perdonami, hai ragione.
Di un centesimo...
Nicola Bonacchi.
Nicola Bonacchi.
Esatto.
Che anche lui, bravo comunque.
Che ti aveva battuto in qualifica, bravo. Però lui.
Cosa?
Che ti aveva battuto in qualifica con 24,94 sui tuoi 25,58.
Sì, poi ha peggiorato il pomeriggio, perché secondo me ha comunque provato la mattina a fare il tempo per i mondiali di Kazan. E il problema è che non ce l'ha fatta, ha cercato di ripetere il pomeriggio, ma non c'è riuscito. Mi dispiace un po', perché comunque mi dispiace quando la gente peggiora e tutto, però di la gara il pomeriggio sicuramente a livello tattico non è stata molto una trovata, diciamo, la sua, però... Non mi sento in grado di giudicare, diciamo, dai.
Ho capito. E a questo punto mi viene da farti subito una domanda. Qua in studio, Simo, ci viene un po' da ridere perché sta suonando allarme.
È suonato l'allarme esterno dell'università, ma cioè, non è colpa nostra.
Pare che ci sia un attacco terroristico, non lo so, spero nulla di grave. No, perdonami. Quindi a questo punto colgo l'occasione per farti due domande subito, cioè... un bel successone, però mi pare di vedere che te la cavi meglio sui 100 che sui 50, cioè hai migliorato le tue partenze.
Allora la mia gara del 100, diciamo, su questo non ci sono dubbi. Diciamo che quando sono anche fuori forma o in forma è la gara che mi viene meglio, quindi è la mia gara, diciamo, quella che riesco a gestire meglio, quella che riesco a venire fuori meglio. Il 50 e il 200 è, diciamo, un pochino più accalenante la questione, dipende anche dalla forma in cui sono, dal periodo dell'anno, e se diciamo la mattina mi gira bene il 200 riesco a farlo, se no è tosto anche fare il 200 perché lo soffro, diciamo, molto, perché comunque sono 4 vasche da 50 e a dorso si sentono molto. Io, il mio fisico è più da centista, comunque avendo più muscolatura e, diciamo, essendo più grossino, riesco a esprimermi meglio nei 100. Nei 200 a volte mi viene bene, però li sento molto, anche il giorno dopo ne risento, quindi è stato un po' faticoso anche il giorno dopo fare la staffetta avendo fatto 2 da 200 il giorno prima.
Beh, però devo dire comunque una bella soddisfazione per te e
sì,
per il tuo allenatore Luca Corsetti, che non può che essere contento, e comunque hai migliorato anche le partenze e i tuoi 50.
Sì, comunque ho migliorato tutto, diciamo, anche l'aspetto tecnico, dalle partenze alle... è ancora da lavorare, per carità, però comunque stiamo cercando di perfezionarci ogni tempo che passa, quindi siamo sempre sotto lavoro, diciamo. E, però dai, adesso comunque prendo qualche giorno di pausa e poi ricominciamo. Adesso per fortuna un pochino di vacanze.
Certo, Simo, ti faccio allora due domande sul futuro, uno più prossimo e uno più, come dire,
più
anteriore.
Prossimo.
Esatto, no, poi bisogna vedere dai punti di vista come la si intende. Quindi tra poco hai questi mondiali di Kazan, quindi come vedi la tua prestazione ai mondiali,
allora,
e cosa pensi? Perché mi ricordo che l'ultima volta ci eravamo lasciati dicendoci che in questo periodo si prendono anche i tempi per Rio, per le Olimpiadi.
Sì, allora ultimamente ho capito che, cioè, per la FINA, che è la tabella FINA, i tempi sono validi, per la FIN ancora non sono validi, sono validi dal prossimo anno, quindi dovrò cercare di ripetermi il tempo che ho fatto quest'anno. E comunque adesso prepariamo i mondiali di Kazan, che sono un appuntamento, diciamo, sono l'appuntamento clou dell'anno a livello mondiale, è il massimo espressionismo del nuoto a livello mondiale, e ci giochiamo tutto là, diciamo, e il livello è assolutamente alto. Adesso mi sa che ho l'ottavo crono mondiale sul 100, quindi cioè stagionale. Io andando là non posso che essere contento anche di andare in semifinale, dico la verità.
Certo.
E là comunque ci sono stelle, diciamo, del nuoto, nel dorso, comunque dagli americani, gli australiani, gli inglesi, cioè è un altro mondo, diciamo. Adesso col tempo che ho fatto qua sono alla portata, bisogna vedere là come è la forma degli altri, come la si gioca tutta là, diciamo, però non diciamo che una finale già per me sarebbe il top, ma la vedo molto molto dura.
Ho capito. Invece per le Olimpiadi?
Le Olimpiadi è lo sogno, dai, diciamo, e il sogno di tutti gli atleti, comunque andare alle Olimpiadi è il massimo. Il prossimo anno, da settembre, usciranno i tempi limite, che poi verranno fatti agli assoluti primaverili del prossimo anno, del 2016. Ne terranno conto di questo tempo che ho fatto comunque a primavera, però se qualcuno va più forte a primaverili e io sono comunque sottotono, così non ci penso due volte, comunque portano un altro, cioè, quindi è abbastanza severa lì la questione.
Beh,
bisognerà preparare bene e
certo.
Speriamo, tanto lavoreremo molto, e evidentemente quando si lavora tanto si riescono ad avere anche i frutti.
Però c'è da dire, Simo, che se sei passato in così poco tempo da un 54,23 sui 100 a un 53,49, vuol dire che stai lavorando alla grande.
Il margine di miglioramento vedo che ancora c'è, quindi diciamo è molto bello vedere che c'è ancora margine di miglioramento, perché si vede sempre che non ci si ferma qua, quindi mi fa piacere. E adesso vorrei ancora limare qualcosa, perché oggi ho visto comunque un russo che ha fatto 53,17, che mi è stato un po' lì, che alla mia età avevamo combattuto, diciamo, a Nanchino, e adesso vorrei andarla a prendere. Tocca a me adesso farla in corsa.
Certo, Simo. Noi ovviamente da qui ti auguriamo di abbattere ogni tempo, ma vediamo già che stai facendo un grandissimo lavoro. Ti faccio un'ultima domanda e poi ci dobbiamo salutare, purtroppo.
Sì.
Ho letto su un quotidiano online di Rimini che comunque un altro tuo obiettivo di quest'anno è la maturità scientifica, se non sbaglio. Non c'è solo lo sport.
Sì.
Come siamo messi?
Allora, dire che ho dovuto scegliere la strada privata, cioè, dall'anno scorso a quest'anno, quindi diciamo che la mia questione è più semplice di quella magari degli studenti delle statali, comunque così. Io adesso ogni mese devo fare le verifiche e tutto, però mi lasciano abbastanza liberi come punto di vista scolastico, di pressione scolastica. Adesso dovrò dare la maturità a giugno e mi devo mettere sotto a prepararmi, perché comunque adesso diciamo un po' accantonata, e adesso dovrò mettermi sotto, perché comunque bisogna fare bene anche quello, assolutamente. Spero mi diano un po' una mano e capiscano un po' la situazione, perché non è facile.
Certo.
Non è facile per niente.
Simo, noi ti dobbiamo salutare, ti facciamo tutti un grandissimo in bocca al lupo e siamo tutti
grazie.
Fiduciosi che riuscirai a far tutto. Ci sentiamo presto.
Grazie mille.
Stammi bene.
Certo.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao. Grazie.
Ed eccoci di nuovo qui su Celle Sportive. Ricordiamo che potete sempre intervenire sui nostri social, Facebook, pagina Celle Sportive su Radio Statale, e su Twitter sul nostro profilo @CelleSportive. Ragazzi, intanto vi dobbiamo chiedere scusa per il brusio che sentite di sottofondo, ma abbiamo dei problemi tecnici. Pare stia andando fuoco l'università, ma per ora noi siamo al sicuro, quindi tutto va bene.
Fede pensa che siamo al sicuro, ma magari le fiamme potrebbero essere dietro il muro dello studio, noi non lo sapremo, ma ciò nonostante non vi preoccupate, noi non molliamo.
Noi non molliamo e andiamo avanti, perché nel weekend è successo anche altro. Nel weekend si è corso in Formula 1 nel GP del Bahrain. Com'è finita, Pietro?
È finita che ha vinto Hamilton, secondo posto a sorpresa per Raikkonen, terzo posto per Rosberg, e via via gli altri. Risultato questa volta negativo per Vettel, che però ha ammesso lui stesso di aver sbagliato, perché non è riuscito a districarsi dal traffico, e solito risultato negativo, ai noi, per Alonso, che quest'anno la McLaren non ce la fa, non ingrana, non va, probabilmente motore Honda scelta non azzeccata per la casa inglese, e quindi continua a navigare in posizioni di rincalzo della classifica. Ottima posizione per Bottas della Williams, che ha tenuto dietro Vettel proprio.
Tra l'altro la gara è stata comunque positiva per la Ferrari, perché il gap con la Mercedes è apparso molto minore.
Sì.
E soprattutto si è visto una Raikkonen in formissima.
Cattivo.
La cura arriva bene, come mi suggeriscono dalla regia. Sta dando veramente ottimi risultati e sembra tornato ai livelli di quando conquistò il titolo alla sua prima esperienza in Ferrari.
Sì.
Arriva secondo, grazie anche però a un Rosberg.
Rosberg ha dimostrato di essere pilota formidabile finché si tratta di guidare da soli, come è capitato praticamente nelle due gare in cui le Mercedes hanno fatto doppietta. Questa volta, appena Raikkonen gli si è avvicinato, lui è andato lungo in una curva e si è conclusa lì la loro battaglia, nel senso che poi Raikkonen aveva un altro passo. Ovviamente le macchine contano sul passo, perché il passo lo fa sì il pilota, ma molto anche la macchina. Però diciamo che un passo più o meno simile ci si aspetta un po' di battaglia. Se uno dei due alla prima curva tira dritto, non finisce lì la bagarre tra i due.
Assolutamente. A proposito di bagarre concluse anzitempo per un errore del pilota, anche in MotoGP è successo qualcosa di simile?
Assolutamente sì. Questa volta eravamo in Argentina.
E ce lo dice Giacomo.
E c'era Maradona alla guida della moto.
Tra i vasori si capiscono, Maradona e Rossi. Tra i vasori del fisco.
Bomba!
Non sì. dire mai più
attenzione.
Una cosa.
No, io parlo di verità scritte. Vabbè, ma togliendoci da questa impasse giuridica.
Cos'è successo, Pietrino? Dillo tu che sono troppo emozionato.
È successo che il dottore ha fatto un altro numero da campione, perché partendo sesto, mi sembra,
ottavo,
quindi terza fila, è arrivato primo
e
si è spento l'allarme, quindi allarme finto, si spera.
È merito del dottore anche
sì. È arrivato primo facendo un rimontone pazzesco, recuperando 4 secondi a Marquez, questo dovuto alle gomme, perché ricordiamo che Marquez aveva scelto la mescola hard, e invece Valentino al posteriore, e invece Valentino sempre al posteriore aveva scelto la extra hard, cioè la gomma più dura. Quindi cos'è successo? Che Marquez è andato via come al solito, ha preso i suoi, è arrivato ad avere fino a 6 secondi di vantaggio durante la gara, il gap si è ridotto a 4 secondi quando Valentino è arrivato secondo, e addirittura Valentino è riuscito a annullare questo gap in poco più di 3 giri. Arrivati allo scontro finale,
gli ha fatto sentire la presenza.
Gli ha fatto sentire la presenza, bravissimo, perché in una curva Valentino entra cattivo, lo supera, viaggiava a un passo sul giro di circa mezzo secondo più forte Valentino di Marquez. Marquez cerca di rimanere attaccato a tutti i costi, e in un cambio di direzione Valentino urta Marquez, che finisce a terra, moto semidistrutta, non riparte neanche, quindi 0 punti in classifica. E quindi Valentino, per un momento c'è stato un attimo di discussione sul comportamento di Valentino, sulla manovra di Valentino, chi dicesse che l'aveva visto, ha fatto apposta, ma invece dalle immagini è palese che Marquez sia troppo vicino a Valentino.
Secondo me in questo caso sembra che comunque l'errore sia di Marquez, diciamo che i precedenti di Valentino potevano far pensare comunque male in questo caso, perché ricordiamo il sorpasso su Gibernau,
secondo me no,
decisiva.
Secondo me no, perché sono stati tutti io li ho sempre visti tutti come interventi molto cattivi, ma secondo me sempre nei limiti, nel senso, le moto non sono macchine, quindi gli spazi sono più, c'è più spazio in moto, e secondo me non è mai stato cattivo, nel senso che non ha mai fatto interventi da manicomio, cioè sono sempre state tirate. Beh, ricordiamo anche dei sorpassi pulitissimi come quello di Barcellona su Lorenzo, in una curva che, cioè un sorpasso che dove non si poteva fare, cioè è uscito in una curva dall'ultima curva a velocità tripla.
Tra l'altro, a proposito di invece cose ben oltre il limite, è successa una cosa molto particolare in Moto3, in questo circuito. Vediamo se sei preparato, Pietrino.
È successo che Fenati ha preso a calci nel warm-up. Qua mi avevi quasi colto in castagna, ma ci sono arrivato. Fenati è impazzito contro un altro pilota, che reo di avergli fatto qualcosa, secondo Fenati, che le telecamere non hanno mostrato, e dopo avergli spento la moto quando si sono fermati a provare la partenza. Quest'altro è ripartito, Fenati non contento l'ha aspettato, gli ha dato due botte sul casco e gli ha tirato un calcio.
A Niklas Ajo.
Ajo, sì. Non contento, gli ha ficcato due botte sul casco e gli ha tirato anche un calcio. La direzione gara ha deciso di penalizzarlo con partenza dall'ultimo posto della griglia. Fenati ha messo in campo una gara da campione, perché è arrivato ottavo, mi sembra, comunque è arrivato nella top 10.
È arrivato ottavo,
quindi ottima gara, infatti, cioè rammarico, perché uno che da 34esimo fa ottavo, figurarsi se partiva nei primi 10, poteva essere nel gruppo di testa.
Assolutamente. Chiuso questo piccolo off topic, tornando in MotoGP.
Sì, Lorenzo delude, a proposito di sempre di piloti Yamaha. Perché per la terza volta, la prima volta, un problema con la visiera in Qatar. L'altra domenica aveva avuto la febbre, aveva preso gli antibiotici, questa domenica di nuovo ha deluso.
Cioè se cavalcava un becco andava più veloce che con la moto.
sì, ha dei problemini di setup, di feeling con la moto, che di solito lui non ha mai avuto di questi problemi, è sempre stato molto bravo sul setup. Invece di nuovo le Ducati molto bene, infatti Dovizioso fa secondo e Iannone fa un quarto posto all'ultima curva, ingaggiando una battaglia epica con Car Carl Crutchlow.
Lo so come dire Carglass. Ripare e sostituisce. Vai avanti, Pietrino.
Con l'inglese, fino all'ultima curva, e viene beffato proprio all'ultima curva dall'inglese, che porta la prima onda sul podio, che è quella proprio dell'inglese, la prima onda non ufficiale. Perché ricordiamo che Pedrosa è fermo e quindi non le onde corrono come unico ufficiale Marquez, che è caduto, quindi la prima onda sul podio è quella dell'inglese al terzo posto. Continua, come ho detto, l'ottimo momento Ducati e quindi alla prossima gara, direi.
Sì, ma non solo, perché c'è anche un altro italiano che ha fatto molto bene in questo weekend, sempre parlando di moto.
Tony Cairoli,
perché questo weekend
ad Arco di Trento,
il GP d'Italia ad Arco di Trento del campionato motocross. Cairoli, che a sorpresa, dopo anni di dominio incontrastato, quest'anno in avvio di campionato stava faticando.
Sta incontrando della resistenza, non vorrei dire che
non c'è abituato. Non c'è abituato.
7 volte campione del mondo, mi sembra, a naso così. Non sono molto esperto di motocross, però.
Ci hai preso ed è andato molto bene ad Arco di Trento, perché tra gara 1 e gara 2 ha collezionato un primo e un secondo posto. Portando a casa il GP, superando il rivale Nagel e portandosi a una sola distanza da De Sal in campionato, che è terzo in classifica. Beh, direi che il weekend, almeno dal punto di vista motoristico, è stato buono per gli italiani.
Senz'altro emozionante, però grande dottore.
Ma ora, voi come sapete, tutte le settimane abbiamo delle rubriche un po' particolari dove vi proponiamo scorci di vita sportiva
alternativi.
Sorci di vita sportiva.
Sorci.
Eh beh, In questo caso
i sorci si vedono e sono verdi, sono verdissimi. Perché questa volta vogliamo portarvi avanti nella nostra rubrica che va a vedere gli sport più curiosi del mondo, e vi portiamo in Inghilterra, più precisamente a Preston, nella contea dello Staffordshire. Si tratta della Tough Guy Competition. Già il nome dice tutto. Il contest dell'uomo tosto. Stiamo parlando della gara più dura del mondo. È stata definita così. Che cosa consiste?
Dall'Huffington Post.
Ma non lo so. È stata definita così dal suo stesso organizzatore. Vi spiegherò più avanti perché. Nasce nel 1987 questa corsa. Viene fondata da Billy Wilson. Voi direte, chi è? Fondamentalmente è un emerito
nessuno.
Cioè, so cosa volevi dire.
È stato qualificato come un ex granadiere dell'esercito britannico. Vi direte... Perché?
E invece le granate torneranno nella nostra storia.
Si corre appunto dal 1987 in inverno, più precisamente a fine giugno. Pensate, questa è la 28esima edizione e, parola dell'organizzatore Billy Wilson, in 28 edizioni nessuno ha mai portato al termine la corsa seguendo tutte le regole. Precisamente. Ma... guardando i numeri un po' più in generale, diciamo comunque una gara molto importante, perché ogni anno conta più di 5.000 iscritti, dei quali però solo un terzo giunge al traguardo, e comunque saltando dei paragrafi. Vedo Fede di fianco a me che ride perché sta leggendo i miei appunti.
Sì, mi è cascato l'occhio su uno dei suoi appunti che prima mi ero perso, e continuate pure ad ascoltare perché c'è di che ridere.
C'è di che ridere perché... fondamentalmente si tratta di una corsa campestre. Fin qui direte nulla di strano. C'è Pietrino scatenato in regia. Fin qui direte niente di strano, se non fosse che una parte di questa corsa arriva a un certo punto nel cosiddetto killing field, ossia il campo della morte diviso in vari percorsi.
In onore del campo della morte. Sappiamo che è molto triste questo sport.
Ci sono ostacoli da saltare, ostacoli da schivare, ostacoli sotto cui strisciare. Ragazzi, c'è veramente di tutto in questa corsa. Si passa dal arrampicarsi su corde, arrampicarsi su fili elettrizzati, avete capito bene. La gente si arrampica sui cavi elettrici e percorre 30-40 metri appesa ad un cavo elettrificato. Ci si tuffa nell'acqua gelida, ci si tuffa in mezzo al fuoco. E si striscia per 12 metri sottoterra. Voi direte, fin qui non c'è niente di strano, no? E voi, questa è la gara aperta a tutti. Gara aperta a tutti che tra l'altro prevede un piccolo percorso di circa 70 metri da fare in mezzo a filo spinato con gli organizzatori dell'evento che appunto, e qui tornano le nostre granate, bersagliano i concorrenti con fumogeni
e flashbang.
E flashbang. Ragazzi, e questa...
un pirla.
E questa è la parte più facile del percorso, perché quella è aperta a tutti. Perché poi c'è anche la cosiddetta versione elite.
Il privé.
Il privé, che si chiama The Last Man Standing. Per darvi una curiosità, si chiude dovendo mordere un cavo elettrificato. Voi vi chiederete se ci sono dei morti, dei feriti. Ebbene sì, è evidente che in una gara del genere ci siano dei morti e dei feriti. Ce ne sono, per ora sono stati 2 i morti e oltre 600 gli infortuni gravi. Tanto che gli organizzatori, all'iscrizione della corsa, oltre a chiedere le 39 sterline, perché si paga pure per fare una corsa del genere,
cioè si paga per morire,
cornuto e mazziato,
chiedono di firmare un modulo dove si deresponsabilizza l'organizzazione dell'evento in caso di morte dei partecipanti.
Giustamente.
Tanti applausi
questo
per gli eroi.
Questo applauso lo dedico al legale dell'organizzazione.
Tanti applausi per gli eroi che decidono ogni anno di affrontare questa competizione. Troverete le foto più avanti sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive e sul nostro profilo Twitter @CharleSportive. Ma ora, ragazzi, è il momento di arrivare al momento più caldo del weekend.
È la miseria.
Perché tra poco si arriva al cal tennis. E voi pensavate...
Al cal tennis.
Voi subito pensavate al calcio.
Al Brizio ha un problemino. Gli scatta l'occhio e la scaletta, boom. No, vabbè, parliamo di tennis.
Io volevo
invece
parlare di tennis. È stato caldissimo. Ed sì, è stato caldissimo anche sempre per gli italiani. Perché, Federico?
Ma non volevi parlarne tu, scusami.
Assolutamente no.
Ah, allora devo aver sentito male. Allora, settimana scorsa, anzi fino al pomeriggio di ieri, si è svolto il torneo di Monte Carlo, che fa parte del circuito dei tornei Masters 1000, un torneo che è stato vinto nuovamente da Novak Djokovic, nuovamente perché il serbo si era già imposto nel 2013, interrompendo la pazzesca striscia di vittorie consecutive di Nadal. Corsi e ricorsi storici, perché nella giornata di sabato Novak Djokovic ha battuto di nuovo Rafa Nadal in semifinale, in quella che molti hanno definito essere una finale anticipata, anche perché poi ieri Djokovic ha affrontato Berdych, che con una partita onesta ha mostrato Berdych ancora qualche limite di nuovo a livello di personalità, regalando forse quasi la partita a un Djokovic abbastanza spento rispetto a quelli che erano i suoi standard. Comunque Djokovic ha vinto di nuovo. Va sottolineato nell'ambito del torneo anche l'ottima settimana della coppia Fognini-Bolelli nel tabellone del doppio, perché mentre i nostri nel singolare sono usciti un po' troppo presto dalla competizione, per quanto Fognini sia stato eliminato da Dimitrov, che si è rivelato uno dei giocatori assolutamente più in forma anche del torneo. Dimitrov, non dimentichiamolo, ha piallato letteralmente Stan Wawrinka agli ottavi di finale. Wawrinka, campione in carica sulla terra rossa di Monaco. Fognini e Bolelli sono arrivati alla finale del doppio, dove purtroppo hanno dovuto cedere ai fratelli Brian, esatto, che sono solamente i migliori giocatori di doppio del mondo
degli ultimi 7-8 anni.
Assolutamente. Sì, sono alla quinta vittoria in assoluto al torneo di Monte Carlo, la seconda consecutiva.
C'è da dire che da quando abbiamo tirato le nostre critiche abbastanza feroci contro Fognini, ci ha smentiti. Settimana, mese dopo mese, settimana dopo settimana.
In doppio, in singolo io lo vedo ancora sotto i suoi standard, le sue possibilità.
Allora, io gli ho visto giocare il primo singolo a Monaco, perché come avete detto lunedì scorso ero lì inviato non solo a nascondere i tantissimi miliardi del nostro programma, ma anche a fare finta di lavorare. E
sei un campione.
Ho visto giocare la prima partita di Fognini contro il polacco Janowicz, e secondo me poteva giocarla meglio. L'ha vinta in 2 set, che alla fine era quello che contava. Non ha espresso un grandissimo tennis. Poi appunto contro Dimitrov, onestamente, uscire contro questo Dimitrov, fra l'altro, ci sta.
Ma non sono queste, cioè, secondo me non sono queste le partite o questi i tornei in cui lui dimostra di non essere al top, secondo me. Perché Dimitrov di questa settimana a Monte Carlo, quindi caricato anche dall'ambiente, cioè di giocare a Monte Carlo, ricordiamo che è uno dei pochi tornei che si gioca solo il maschile ormai, esatto. Quindi ha un prestigio insito nella location in cui si gioca.
Sì, poi è un torneo ultrasecolare, nato a fine 800, ha solo 20 anni in meno di Wimbledon.
Ecco, e quindi questo sicuramente carica i giocatori, come dovrebbe caricare anche Fognini, però ci può stare che Dimitrov più giovane, anche magari un po' più fisicato, perché comunque ricordiamo che Fognini non ha tutto questi mezzi fisici, possa perdere, però quando perde male al primo turno di un torneo in Polonia è lì che non mi va, ecco, personalmente. Poi anche...
Beh, poi c'è da dire che comunque io mi ricordo il Fognini di qualche anno fa.
No,
il Fognini adesso, cioè, fisicamente ha voglia, se
sì,
è migliorato.
No, assolutamente sì, anche a livello di testa. Invece le donzelle questa settimana, non impegnate in nessun torneo, si sono dedicate a semifinali e playoff di Federation Cup, che è la coppa, la Davis Cup al femminile. L'Italia si giocava la permanenza in Serie A contro l'America delle sorelle Williams meno una, perché non c'era Venus, c'era Serena, che fa per tutte e due. Però non è bastata, infatti l'Italia si è imposta 3-2 al doppio finale, gran doppio di Pennetta e Rani. Pennetta a sorpresa esclusa il primo giorno dal singolo, infatti ha giocato la Giorgi, la giovane marchigiana, che ha ben figurato pur perdendo da Serena, però siamo arrivati
comunque costringendola a una partita di grande dispendio fisico.
Assolutamente comunque. Sì, coadiuvata da
è durato oltre due ore.
Sì, oltre le due ore, che su 3-7 è un ottimo risultato.
Direi.
Coadiuvata da il pubblico sempre molto caldo italiano, infatti forse siamo secondi solo ai popoli del nord Europa, e B, dal vento di Brindisi, perché c'era soprattutto domenica un vento spaziale che la Errani ha sfruttato a suo vantaggio per giocare contro Venus, cioè contro Serena, scusate. Poi il doppio decisivo, le americane non ci hanno capito moltissimo, e le nostre ragazze, solide giocatrici, soprattutto la Errani, ma anche la Pennetta a rete, ha fatto una partita molto di livello e hanno portato a casa questa permanenza.
Tra l'altro comunque c'era curiosità, perché Errani, come ben sapete, non fa più coppia fissa nel doppio.
Da un paio di settimane hanno fatto un annuncio congiunto su qualunque piattaforma possibile immaginabile.
Con Roberta Vinci.
Con la Vinci.
E
si sono separate.
Sì.
Dopo tanti anni, dopo tante vittorie soprattutto.
Hanno chiamato gli avvocati.
Non credo, Jack.
Penso sia stata consensuale,
sì,
la separazione.
Sì.
E c'era curiosità comunque per vedere una nuova coppia con
Sara anche Errani. Perché erano il nostro doppio straforte, perché hanno vinto Roma, hanno vinto quasi dappertutto.
E soprattutto erano prime nel ranking del doppio femminile. Ma ragazzi, esaurito adesso, veramente esaurito il discorso tennis, piccola pausa e torniamo con il calcio.
Charle sportive. Il chiacchiericcio dello sport.
Ed eccoci di nuovo qui a Charle Sportive su Radio Statale. Apriamo la pagina più dolorosa, sanguinosa.
Bella,
no,
ancora di più dello sport inglese.
Sta settimana non è una pagina bella, perché? Perché ieri si è giocato il derby. Voi direte, il derby della Madonnina è una bella pagina.
Detto anche della Madonna quest'anno.
L'agonismo invece... della Madonna, un derby dell'Uratori era.
Quello di ieri è stato veramente un piccolo derby. Gli interisti sono più, diciamo, incazzati dei rossoneri per le decisioni dell'arbitro, no?
Ma io ti dico... Premesso che per me, volendo fare un piccolissimo momento moviola, il rigore era da dare. Io ieri sono uscito dallo stadio un pochino frustrato, non tanto per l'arbitraggio, perché io in questo sono abbastanza filosofico. Sbaglia l'arbitro come Palacio può sbagliarmi un gol a porta vuota. Non è un episodio così clamoroso.
Ci metti filosofico davanti ai microfoni. Voi non lo sapete, ma è entrato in studio oggi, appena mi ha visto, ha fatto il gesto delle manette, ha tirato fuori un fazzoletto bianco e ha fatto una pagnolata di 20 minuti.
E ho continuato la pagnolata di ieri sera, sì. E, no, più che altro la frustrazione è dovuta al fatto che l'Inter, salute Jack, l'Inter...
E non ho fatto apposta, ragazzi.
Ragazzo, lo starnuto vivo più
no, perché Jack
è come il pensiero, non lo puoi controllare, come direbbe Dalla.
No, stavo dicendo che l'Inter, secondo me la partita di ieri sera lascia un po' di frustrazione per due motivi. Il primo è una partita che, non me ne voglia fede, si poteva vincere. Nel secondo tempo l'Inter ha avuto 5-6 niti da palle gol, il Milan ci ha capito veramente poco. E il secondo tempo dell'Inter, considerata anche la tenuta difensiva delle ultime partite, che con Vidic è sicuramente aumentata, qualche rimpianto per questa stagione necessariamente lo lascia, perché quando tu vedi una squadra che di palle gol ne crea, pur non giocando assolutamente una partita di alto livello, intendiamoci,
bella.
La partita è stata
non giocando una partita bella.
assolutamente però ecco, io sinceramente l'intervista ieri nel secondo tempo, l'intervista a Verona, l'intervista anche con la Samp, dove fu sconfitta 1-0 con un po' di sfortuna, è chiaro che lascia qualche impianto senza ombra di dubbio, ecco.
Detto ciò, non ci resta che piangere.
Tra l'altro è una citazione questa, perché è la citazione di Galliani ieri nel post partita dopo aver visto la prestazione del Milan.
Ma non aveva una squadra da scudetto, ha detto, all'inizio dell'anno?
Beh, era una squadra da scudetto, poi è diventata una squadra da Champions League, poi una squadra da Europa League, poi una squadra da forse riusciamo ad evitare i preliminari di Coppa Italia.
Io proporrò alla UEFA una mozione per il reinserimento dell'Inter Toto, perché in questo caso l'Inter e il Milan rientrerebbero pienamente in zona Inter Toto e voglio dire...
Sì, farebbero... Gloria.
Sì, sì, beh, ci sarebbe di che divertirsi d'estate in Ungheria e quant'altro.
Noi ovviamente al seguito, tanto adesso che abbiamo i soldi nascosti a Monaco, possiamo permetterci tutte le trasferte.
Anzi,
che
io
vogliamo.
La organizzerei qua nel chiostro di filosofia l'Intertoto, tanto...
Dicevamo del Milan, Galliani ha detto non ci resta che piangere, e il Milan in questo momento è in una situazione caotica, tra l'altro scombussolata dalle voci sulla cessione del club. Perché questa adesso è una settimana ancora più calda di quella che precedeva il derby, perché Mr. B... Thai Chow Ball, il broker thailandese che è il maggior indiziato per
sì,
l'acquisto del
diciamo
Milan.
Il nome forte di un gruppo di investimento di un fondo di investimento thailandese detto GOP.
Sei preparato?
Eh sì, perché io seguo una bellissima pagina che è Legal Community, che è una cosa per nerdoni di vendi diciamo di diritto societario. E c'era questa ultima notizia, che era questo gruppo di investimento thailandese.
Molto preparato il nostro Pietrino, oggi ha fatto 2 su 2 anche con quella di Fenati. Ma dicevamo una settimana caldissima, perché Mr. B è uscito allo scoperto in 2 giorni. Prima ha detto che sarebbe stato sveglio per guardare e tifare il Milan.
E qualcuno vorrà dire, ma perché non dormi?
Ma perché non dormi? Il secondo
secondo
giorno,
me si è addormentato, scusate.
Il secondo giorno, subito dopo il derby, ha dichiarato che domenica 26 aprile, quindi dando anche una data precisa, sarà a Milano per chiudere e firmare l'accordo per cui acquisterà il 65% del Milan. Per la cifra monster di 780 milioni di euro.
Tra l'altro pacchetto grosso di maggioranza, perché di solito si compra, non si va mai oltre il 60-55, perché basta per...
E invece praticamente l'acquisto funzionerà così, il 20% subito, poi ci sarà l'assemblea degli azionisti dove verrà approvato il bilancio e verrà eletto il consiglio di amministrazione, che resta in carica un anno nonostante la nuova proprietà. Subito dopo si passerà al 65%, per poi arrivare progressivamente al 100% delle quote, che sono valutate intorno al 1 miliardo e 100 di euro, una cifra astronomica. Restando però al derby, il derby si gioca anche in società, perché Tohir ha lasciato intendere che non sia più così tanto sicuro di restare all'Inter, perché recentemente ha dato mandato alla Goldman Sachs, nota agenzia che si occupa di rating e di consulenze finanziarie, di cercare nuovi investitori e nuovi acquirenti.
E sta per scadere anche l'opzione di rientro di Moratti, tra l'altro. Sì. Mi sembra a breve che fosse della validità di circa un anno la sua opzione, che ricordiamo ha un'opzione per ricomprare quello che ha venduto a un prezzo fisso, però, cioè non ci può essere trattativa, il prezzo è già stato fissato.
Sta per scadere e quindi chiediamo agli interisti. Che scenari si aprono, cioè,
allora,
secondo voi?
Il primo scenario che io, con tutto il rispetto del mondo affettivo per Massimo Moratti, mi auguro non si verifichi, è un suo rientro, perché se negli ultimi 4 anni a livello societario l'Inter non ci ha capito niente, non vedo come un rientro di Moratti in questa situazione possa aiutare la società. Anzi, detto ciò, io sospetto che Tohir cerchi più forse investitori che acquirenti, per il semplicissimo fatto che mi sembrava molto determinato a livello proprio imprenditoriale oltre che sportivo. Io penso che l'abbia proprio presa come una sfida.
Sì, lui,
anche
aveva,
a livello
molto
economico.
Lui aveva parlato molto di brand Inter.
Esatto, poi certo, tutto può essere.
Io in realtà vedo un po' un'altra faccia della medaglia, nel senso che durante il periodo Moratti c'è stato un vero e proprio disastro societario, ma c'è anche da dire che non c'era la legge della parità dei bilanci in vigore ora, per cui comunque c'è da dire che un ritorno di Moratti comunque prospetterebbe, secondo me, una spesa più sostanziosa di soldi, in quanto io vedo Tohir, non lo so, io ho sempre avuto un po' il pregiudizio che utilizzi l'Inter come appunto uno strumento di merchandising, essendo una squadra storica famosa faccio le magliette fighe, le vendo nel sud-est
quindi,
asiatico e
meno...
in tutto il mondo.
Meno sport e più marketing.
Sì, io purtroppo l'ho sempre vista così.
Beh, in questo... probabilmente ha una visione abbastanza tra virgolette americana dello sport,
Però attenzione, perché non è tutto vero. In verità Toir sta spendendo molto e lo testimoniano i 50 milioni che ha appena prestato. Però attenzione, non ha investito 50 milioni, ma li ha prestati all'Inter con un tasso di interesse tra l'altro dell'8% annuo.
Mamma mia.
Strozzinaggio, cioè si sta strozzinando da solo, sì, fondamentalmente.
Sta strozzando il suo fondo di investimento.
Non mi può mantenere così smetto di giocare a Wii for Life.
Federico però ha citato una visione all'americana. Visione all'americana che a Roma, ad esempio, non sta funzionando. Perché no. Cosa è successo a Roma?
Cos'è successo? A Roma è successo un po' di tutto, come sempre. La piazza è sempre molto tranquilla, nel bene e nel male.
Sì.
È successo che, come forse saprete, la curva sud romana ha esposto degli striscioni contro la mamma di Ciro Esposito, il ragazzo che purtroppo è deceduto in occasione dell'ultima finale di Coppa Italia nei noti fatti di maggio, del maggio scorso. E questo striscione è stato fortemente contestato e dall'opinione pubblica e dal presidente della Roma. Se posso permettermi di fare un pochino una mia entrata a gamba tesa che va controcorrente, ti ringrazio. Io... non capisco molte di queste critiche nei confronti di questo striscione.
Tanto citiamo le testuali parole del presidente James Pallotta, presidente della Roma, sullo striscione dei propri tifosi.
Fucking idiot. Senza traduzione, cioè letteralmente fottuti idioti.
Un termine fortissimo.
Fortissimo in inglese, in americano soprattutto.
Fortissimo soprattutto riferito ai propri tifosi.
Sì.
E la cosa non è... andata assolutamente giù.
La cosa non è andata giù. La curva sud romana è stata squalificata. Ieri ha manifestato fuori dallo stadio in occasione della partita pareggiata 1-1 con l'Atalanta. E...
in verità non tutta la curva, perché la curva sappiamo che è composta di circa 5.000-6.000
sì, sì, ovviamente solo...
invece solo 300
sì, sì, solamente lo zoccolo duro, come sempre succede in questi casi del tifo, si è presentato fuori dallo stadio. Poi chiudo questo discorso. È sicuramente... una situazione molto controversa, nel senso che sono cose delicate, perché c'è andata di mezzo la vita di un ragazzo.
Di un ragazzo, però secondo me su quegli striscioni c'era la verità più assoluta, forse cruda.
Noi non siamo nessuno per giudicare il dolore di una madre, assolutamente, però quella scritta sullo striscione è una verità e non c'è nessun insulto diretto.
Più che altro, senza giudicare il contenuto dello striscione, c'è da fare un appunto da un punto di vista di giustizia sportiva, perché questa cosa apre un precedente pericolosissimo. Mai era stato squalificato, era stato vietato uno striscione
sanzionato.
E sanzionato, grazie, non mi veniva il termine, non era mai stato sanzionato per il suo concetto, per il suo contenuto, ma era stato sempre sanzionato per i modi d'espressione. Per volgarità, per minacce,
esatto.
Per discriminazione razziale o territoriale, ma mai per un contenuto.
Forse perché è anche la prima volta che non ha un contenuto volgare, ecco. Uno striscione sanzionato che non ha un contenuto volgare, probabilmente è la prima volta.
Allontanandomi da qualunque tipo di valutazione sul contenuto, c'è da dire che comunque il precedente è pericolosissimo.
Eh sì, perché si va a... secondo me così si apre la possibilità di sanzionare un messaggio proprio.
O si apre la possibilità, alla richiesta di Tavecchio, di eliminare anche gli striscioni dagli
cosa
stadi.
Che all'estero si fa da anni ormai. In Inghilterra gli striscioni non ci sono quasi
più. Sì, succede però solo in Inghilterra. Io credo che il problema alla base non sia tanto lo striscione. Cioè, credo che come spesso accade in Italia, si cerchi di mascherare un problema ben più ampio andando a cercare dei capi espiatori in occasione di singoli episodi eclatanti. La verità è che il calcio italiano, secondo me, ha ben altri problemi. Ci sono sicuramente delle cose che sono sbagliate nell'ambito del panorama ultra e del tifo organizzato, però non bisogna dimenticare che campionati molto più avanti del nostro hanno altrettanti problemi con il tifo organizzato. Quindi io credo che intorno a queste cose spesso si faccia tanto tanto rumore, anche per nascondere altri aspetti.
Alzare
perché...
magari un po' il polverone e nascondere qualcos'altro.
Io mi permetto però di dire che, utilizzando invece un linguaggio, diciamo, corretto, spesso il concetto può essere espresso in maniera più pericolosa, perché dietro un linguaggio colorito comunque ci può essere del sarcasmo un po' brutto, dell'ironia, se invece il messaggio diretto è più cattivo per certi versi.
Però d'altronde non si può neanche sanzionare, perché altrimenti si cade in una censura fin troppo
assolutamente sì,
esagerata.
Secondo me in questo caso, rispettando del tutto il dolore della signora veramente con il cuore, perché è assurdo che un ragazzo muoia in un evento sportivo, non l'ho trovato così scandaloso questo striscione, ecco.
E voi? cari amici Ciarle Sportive, che ne pensate delle nostre considerazioni sul derby? Cosa farà il Milan con Mr. B? Cosa farà l'Inter? Cosa farà Toir? E soprattutto, cosa ne pensate di questa decisione contro la curva della Roma e della relativa protesta? Ditecelo in settimana sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook Ciarle Sportive su Radio Statale e sul nostro profilo Twitter @ciarlesportive. Siamo in chiusura, l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alle 21, sempre su Radio Statale. Io sono Federico Albrizio.
Io sono Pietro Giani.
Giacomo Conte.
Federico Cimatti.
Alla prossima settimana.
Ciarle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.